Lettura del Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, o Signore.
In quel tempo il Signore Gesù disse: c'era un uomo ricco che indossava vestiti di porpora e di lino finissimo e ogni giorno si dava a lauti banchetti. Un povero, di nome Lazzaro, stava alla sua porta, coperto di piaghe, bramoso di sfamarsi con quello che cadeva dalla tavola del ricco. Ma erano i cani che venivano a leccare le sue piaghe. Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli accanto ad Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. Stando negli inferi fra i tormenti, alzò gli occhi e vide di lontano Abramo e Lazzaro accanto a lui. Allora, gridando, disse: «Padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere nell'acqua la punta del dito e a bagnarmi la lingua, perché soffro terribilmente in questa fiamma». Ma Abramo rispose: «Figlio, ricordati che nella vita tu hai ricevuto i tuoi beni e Lazzaro i suoi mali. Ma ora in questo modo lui è consolato e tu invece sei in mezzo ai tormenti. Per di più, tra noi e voi è stato fissato un grande abisso. Coloro che di qui vogliono passare da voi non possono, né di lì possono giungere fino a noi». E quello replicò: «Allora, padre, ti prego di mandare Lazzaro a casa di mio padre, perché ho 5 fratelli. Li ammonisca severamente, perché non vengano anch'essi in questo luogo di tormento». Ma Abramo rispose: «Hanno Mosè e i profeti, ascoltino loro». E lui replicò: «No, padre Abramo, ma se dai morti qualcuno andrà da loro, si convertiranno». Abramo rispose: «Se non ascoltano Mosè e i profeti, non saranno persuasi neanche se uno risorgesse dai morti». Parola del Signore.
Lodi a te, o Cristo.
Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre sia lodato.
Siamo ancora, anzi siamo nell'ultima parte del capitolo 16 di Luca, dai versetti 19 in poi fino alla fine al 31. Salvo 3 versetti che sono di tutt'altro tema e sono i versetti precedenti, il 19. Il capitolo 16 di Luca è tutto costruito su quest'unico argomento. Anzi, Luca si dimostra l'evangelista particolarmente attento a questo argomento. E l'argomento è l'amministratore infedele nei primi 8 versetti, vi ricordate la parabola? Il buon uso del denaro, ecco, l'argomento è il buon uso del denaro. E finisce con quest'altra parabola. Il ricco che è cattivo, e vedremo perché lo è, e il povero Lazzaro. Tanto questa è una parabola. La parabola è sempre nelle intenzioni di Cristo. Cristo è un raccontatore formidabile. La parabola è sempre un racconto stimolante. Non bisogna prendere versetto per versetto, altrimenti ci si impelaga in discussioni che non erano nella mentalità di Gesù. Voglio arrivare a dire quali sono gli annunci fondamentali di questa pagina. Prima di tutto che ricchezza e indigenza non sono meriti, sono stati di vita. L'esperienza ci insegna che sono frutto di 1000 fattori. Essere poveri non è una colpa, ma non lo è neppure essere ricchi. La ricchezza è un dono. Un grande dono. Certo, ci sono 1000 modi di usufruire della ricchezza. Qui quest'uomo, di cui non viene dato il nome, e quando nella Bibbia non viene dato il nome di un attore, di un protagonista, di un racconto, è sempre un fatto negativo. È una persona che non ha futuro, che non ha fecondità, che spreca la vita in parole povere. E questo la spreca bene, dal suo punto di vista, perché indossa vesti di porpora e di lino finissimo e ogni giorno si dà lauti banchetti. Se la spassa, se la gode. La contrapposizione col povero è netta. Il povero ha un nome, Lazzaro. non ricordo bene, ma credo che sia Dio aiuta, Dio soccorre, il senso del suo nome. Il povero sta alla sua porta, è coperto di piaghe. Vorrebbe, bramoso addirittura, un desiderio fortissimo, di sfamarsi con quello che cade dalla tavola del ricco. Sono i cani però a prendersi cura di lui e in un qualche modo vengono a leccargli le piaghe. La contrapposizione è molto netta. Apparentemente il ricco non fa nulla di male, invece no, secondo la mentalità di Cristo e anche secondo quanto ci è detto prima da Luca in questo capitolo 16, il ricco sballa completamente la sua vita. Non tanto perché se la gode, ma perché non sa fare delle sue ricchezze. Un'occasione di bene per sé, e questo apparentemente lo sa fare, però verrebbe da pensare, da quello che racconta estremizzando Gesù di lui in questa parabola, verrebbe da pensare che lui scialacqua i beni ricevuti, non li sa far fruttare, ma soprattutto non sa farsi carico di chi sta peggio di lui e dire che ce l'ha alla porta del palazzo. Poi il racconto va giù velocissimo, no? Un giorno il povero morì ed è portato dagli angeli accanto ad Abramo. Perché mai? Qui dice praticamente perché ha già sofferto. E anche questa è una visione che non è sempre presente in Gesù e tantomeno nel Gesù di Luca. La sofferenza di per sé stessa non è mai un bene. Qui ci vuole dare una visione di una storia che va al di là del presente ed è compensativa. Il paradiso deve essere la gioia per quello che di gioia nella vita non ne ha avute. È l'unico modo per vedere il paradiso? Certo che no. È un modo che qui viene molto bene a Gesù, secondo l'Evangelista Luca, per farci capire il fine ultimo di questo racconto. Muore anche il ricco. E il ricco viene sepolto, sta negli inferi fra i tormenti. Ecco, una giustizia redistributiva in un qualche modo non c'è stata durante la vita terrena, c'è nell'eternità. Il linguaggio è molto scarno, è molto essenziale. Noi forse anche un pochino riduttivo, noi dobbiamo guardare più lontano. E qual è il punto a cui guardare? È l'episodio successivo. Il ricco grida: padre Abramo, abbi pietà di me, manda Lazzaro a intingere nell'acqua la punta del dito e a bagnarmi la lingua, perché soffro terribilmente in questa fiamma. Ecco, si insiste molto su Dio, Signore della storia, che mette ordine nelle situazioni non tanto di sperequazione e di ingiustizia. Queste ci saranno sempre, vi ricordate? Persino nel quarto capitolo della Genesi, siamo agli inizi. Dio gradì i sacrifici di Abele e non gradì, forse qualche traduzione potrebbe addirittura dire gradì meno i sacrifici di Caino. Il testo non dà spiegazioni, poi i padri della Chiesa arrivano a dire perché Abele era più generoso e Caino aveva il braccio corto. No, in quel testo, già agli inizi della Bibbia, ci dice che ci sono sperequazioni nei rapporti umani e nelle condizioni, nelle diverse condizioni delle creature umane. Qui la situazione di grande tormento e di sete del ricco permette a Gesù nel racconto di far capire: figlio, ricordati che nella vita figlio è detto al ricco. E già questo fa capire come il testo non possa essere preso alla lettera. Noi rimaniamo sempre figli di Dio. Soprattutto l'Evangelista Luca, l'Evangelista della tenerezza e nella misericordia di Gesù e quindi del Padre attraverso di Lui. Dal Vangelo di Giovanni sappiamo che Gesù lava i piedi anche a Giuda. Quando a San Giovanni Paolo II chiesero: ma Giuda è all'inferno? Il Papa ebbe la sapienza evangelica di dire: certo, la frase è tremenda, meglio per lui se non fosse mai nato, ma Gesù non dice mai che è all'inferno. Quindi Dobbiamo andare al di là del significato immediato della parabola, perché il significato profondo qual è? La condivisione. E ce n'è un altro. Allora, Padre, ti prego, è sempre il ricco che parla e che si rivolge ad Abramo, ti prego di mandar Lazzaro a casa di mio padre, ho 5 fratelli, li ammonisca severamente, perché non vengano anch'essi in questo luogo di tormento. C'è una sorta di solidarietà nel ricco verso i suoi 5 fratelli. Hanno Mosè, i profeti, ascoltino loro, la risposta è secca. È secca perché ci viene dato l'ultimo dono di luce di questo racconto, di questa splendida parabola. No, padre Abramo, insiste il ricco, se dai morti qualcuno non andrà da loro, si convertiranno. E Abramo conclude, se non ascoltano Mosè, i profeti non saranno persuasi neanche se uno risorgesse dai morti. E cioè, davanti alla ricchezza, il credente ha il sacrosanto dovere di lasciarsi interpellare dalla parola. Tiriamo alcune conclusioni. La ricchezza in sé non è mai un male, la ricchezza è un dono di Dio. Basterebbe vedere il racconto di Giobbe. Siamo nell'Antico Testamento, nella Bibbia ebraica, per cui la ricchezza era un dono di Dio per i buoni. La ricchezza è un dono di Dio che deve essere condiviso, e qui entriamo nella dimensione strettamente religiosa. La ricchezza è fatta per diventare dono per gli altri. C'è stato chi ha definito arrogante. Ricordate quando Francesco d'Assisi, davanti alla Basilica di Assisi, davanti alla cattedrale, si sveste dei panni preziosi che ha perché suo padre è ricco ed è appunto un mercante di stoffe. E il vescovo si affretta a coprirlo con il suo mantello. C'è una certa arroganza. Vestirà di sacco, diventerà il poverello di Assisi. Però dobbiamo stare molto attenti. È un uomo di una ricchezza spirituale enorme. Laudato sio mi Signore. Questo per dire che la povertà non è miseria. La povertà fa di lui un cantore di Dio. Altissimo, onnipotente e buon Signore. E c'è una poesia profonda nell'austerità che non è miseria. Sì, Zeffirelli ci dà di Francesco il sacco sbrindellato, però Francesco si contrappone ad una ricchezza che è utile solo per chi la possiede e che si dà scandalo perché magari è frutto di tanti che sono sfruttati perché la ricchezza sia di pochi. Torniamo a noi. Qui il discorso è essenziale. Verrebbe da dire, forse più che dare da mangiare al povero Lazzaro, secondo noi avrebbe dovuto dare gli strumenti perché impari ad essere autonomo. Ma a Gesù non interessa questo discorso. Questo è frutto del nostro impegno nella storia. È la condivisione mancata, quella che qui, in tutto il capitolo di Luca, è sottolineata. Abbiamo tutti delle ricchezze da condividere. Parlavo di Ester per il brano precedente, la bellezza di Ester e la saggezza di Mardocheo, suo zio. Qui parliamo di una condivisione che è aiuto al benessere di tutti, che non è demonizzazione di chi possiede beni, ma non è neppure assolutizzazione di bene per chi fa il mendicante. Lo ripeto, la parabola è una estremizzazione da parte di Gesù per far capire l'essenziale. L'essenziale poi è un altro aspetto. Ascoltare Mosè e i profeti, tutti coloro che credono, sono chiamati a trovare luce nella parola di Dio, per non fare della ricchezza uno strumento di potere che opprime gli altri, per non fare della ricchezza un bene privato da godersi da soli, senza dare una dimensione sociale a questa ricchezza, di utilità anche per gli altri. Ed è la parola che ci chiama ad un equilibrio. Non è che la ricchezza debba diventare divisiva per gli uni contro gli altri. Sorgono altri problemi non meno gravi se si fa della ricchezza il mezzo per contrapporre gli uni agli altri. La ricchezza è il dono di Dio mai condiviso abbastanza. Del resto, sappiamo tutti che, per quanto più di 7,5 miliardi siamo sul pianeta, se le risorse del pianeta fossero divise in modo equo e attento, equo, quindi solidale, ma anche attento, perché ci vuole un'enorme attenzione per vivere vita dignitosa da parte di tutti. Ce ne sarebbe per tutti, le risorse sarebbero per tutti. Chiediamo il dono dello Spirito Santo, perché indubbiamente questo problema si pone oggi, storicamente, ma ai noi, prima di tutto nelle nostre comunità cristiane. Vi ricordate quando, non più tardi di ieri, ai farisei che sono attaccati al denaro, ascoltano sì queste cose, però per prendersi beffe di Gesù. Gesù conclude: voi siete quelli che si ritengono giusti davanti agli uomini, ma Dio conosce i vostri cuori. E poi aggiunge: ciò che tra gli uomini viene esaltato, davanti a Dio non è esaltato, anzi diventa cosa abominevole. È qui che dovremmo mirare. La ricchezza, quando diventa strumento di potere e quindi di oppressione, quando non è motivo di condivisione e quando diventa via per l'esaltazione di alcuni a danno degli altri, la ricchezza non è secondo Dio. La ricchezza secondo Dio è un'avventura splendida, è una missione che coinvolge tutti, è probabilmente il futuro di conversione della Chiesa e il futuro di una maggiore giustizia per l'umanità. Che lo Spirito Santo questo riveli ai nostri cuori.